ad alta voce. Viola Graziosi legge e sostiene Pereira di Antonio Tabucchi.
Pereira alzò la testa dal foglio e disse: «Caro Monteiro Rossi, lei è un perfetto romanziere, ma il mio giornale non è il luogo adatto per scrivere romanzi. Sui giornali si scrivono cose che corrispondono alla verità o che assomigliano alla verità. Di uno scrittore lei non deve dire come è morto, in quali circostanze e perché. Deve dire semplicemente che è morto. E poi deve parlare della sua opera, dei romanzi e delle poesie, e fare sì un necrologio, ma in fondo deve fare una critica, un ritratto dell'uomo e dell'opera. Quello che lei ha scritto è perfettamente inutilizzabile. La morte di García Lorca è ancora misteriosa, e se le cose non fossero andate così?» Monteiro Rossi obiettò che Pereira non aveva finito di leggere l'articolo. Più avanti parlava dell'opera, della figura, della statura dell'uomo e dell'artista. Pereira pazientemente andò avanti nella lettura. «Pericoloso», sostiene, «l'articolo era pericoloso. Parlava della profonda Spagna, della cattolicissima Spagna che García Lorca aveva preso come obiettivo per i suoi strali nella casa di Bernarda Alba. Parlava della Barraca, il teatro ambulante che García Lorca aveva portato al popolo. E qui c'era tutto un elogio del popolo spagnolo che aveva sete di cultura e di teatro e che García Lorca aveva soddisfatto». Pereira alzò la testa dall'articolo, sostiene, si ravviò i capelli, si rimboccò le maniche della camicia e disse: «Caro Monteiro Rossi, mi permetta di essere franco con lei. Il suo articolo è impubblicabile, davvero impubblicabile. Io non posso pubblicarlo, ma nessun giornale portoghese potrebbe pubblicarlo e nemmeno un giornale italiano, visto che l'Italia è il suo paese di origine. Ci sono due ipotesi. O lei è un incosciente o lei è un provocatore. E il giornalismo che si fa oggigiorno in Portogallo non prevede né incoscienti né provocatori. E questo è tutto». Sostiene Pereira che mentre diceva questo sentiva un filo di sudore che gli colava lungo la schiena. Perché cominciò a sudare? Chissà. Questo non sa dirlo con esattezza. Forse perché faceva un gran caldo, questo è fuori di dubbio, e il ventilatore non era sufficiente a rinfrescare quella stanza angusta. Ma anche perché, forse, gli faceva pena quel giovanotto che lo guardava con aria imbambolata e delusa e che aveva preso a rosicchiarsi un'unghia mentre lui parlava. Cosicché non ebbe il coraggio di dire: «Pazienza, era una prova ma non ha funzionato, arrivederci». Invece restò a guardare Monteiro Rossi con le braccia incrociate e Monteiro Rossi disse: «Lo riscrivo, per domani lo riscrivo». «Eh no», trovò la forza di dire Pereira, «niente García Lorca, per favore. Ci sono troppi aspetti della sua vita e della sua morte che non si addicono a un giornale come il Lisboa. Non so se lei si rende conto, caro Monteiro Rossi, che in questo momento in Spagna c'è una guerra civile, che le autorità portoghesi la pensano come il generale Francisco Franco e che García Lorca era un sovversivo. Questa è la parola, sovversivo». Monteiro Rossi si alzò, come se avesse avuto paura di quella parola. Indietreggiò fino alla porta, si fermò, avanzò di un passo e poi disse: «Ma io credevo di aver trovato un lavoro». Pereira non rispose e sentì che un filo di sudore gli colava lungo la schiena. «E allora che devo fare?» sussurrò Monteiro Rossi con una voce che sembrava implorante. Pereira si alzò a sua volta, sostiene, e andò a collocarsi di fronte al ventilatore. Restò in silenzio per qualche minuto, lasciando che l'aria fresca gli asciugasse la camicia. «Deve farmi un necrologio di Mauriac», rispose, «o di Bernanos, a sua scelta. Non so se mi faccio capire». «Ma io ho lavorato tutta la notte», balbettò Monteiro Rossi. «Mi aspettavo di essere pagato, in fondo non è che chieda molto, era solo per poter pranzare oggi». Pereira avrebbe voluto dirgli che la sera precedente gli aveva già anticipato i soldi per comprarsi un paio di pantaloni nuovi e che evidentemente non poteva passare la giornata a dargli soldi perché non era suo padre. Avrebbe voluto essere fermo e duro e invece disse: «Se il suo problema è il pranzo di oggi, ebbene posso invitarla a pranzo. Anche io non ho pranzato e ho un certo appetito. Mi andrebbe di mangiare un bel pesce alla griglia o una scaloppa impanata. Lei che ne dice?» Perché Pereira disse così? Perché era solo e quella stanza lo angosciava? Perché aveva veramente fame? Perché pensò al ritratto di sua moglie o per qualche altra ragione? Questo non saprebbe dirlo, sostiene Pereira. Eppure Pereira lo invitò a pranzo, sostiene, e scelse un ristorante dello Rossio. Gli parve una scelta adatta a loro, perché in fondo erano due intellettuali, e quello era il caffè e il ristorante dei letterati. Negli anni venti era stato una gloria. Ai suoi tavolini si erano fatte le riviste di avanguardia, insomma, ci andavano tutti e forse qualcuno ci andava ancora. Discesero in silenzio la Avenida da Liberdade e arrivarono al Rossio. Pereira scelse un tavolino all'interno perché fuori, sotto la tenda, faceva troppo caldo. Si guardò intorno, ma non vide nessun letterato, sostiene. «I letterati sono tutti in ferie», disse per rompere il silenzio. «Forse sono in vacanza, chi al mare e chi in campagna. In città siamo restati solo noi». «Forse stanno semplicemente in casa loro», rispose Monteiro Rossi. «Non devono avere molta voglia di andare in giro con i tempi che corrono». Pereira sentì una certa malinconia, sostiene, pensando a quella frase. Capì che erano soli, che non c'era nessuno in giro col quale potessero condividere la loro angustia. Nel ristorante c'erano due signore con il cappellino e quattro uomini dall'aria sinistra, in un canto. Pereira scelse un tavolo isolato. Si sistemò il tovagliolo nel colletto della camicia, come faceva sempre, e ordinò del vino bianco. «Ho voglia di prendere un aperitivo», spiegò a Monteiro Rossi. «Di solito non bevo alcolici, ma ora ho bisogno di un aperitivo». Monteiro Rossi ordinò una birra alla spina e Pereira gli chiese se non gli piacesse il vino bianco. «Preferisco la birra», rispose Monteiro Rossi. «È più fresca e più leggera, e poi di vini non me ne intendo». «Peccato», sussurrò Pereira. «Se vuole diventare un buon critico, deve raffinare i suoi gusti». Deve coltivarsi, deve imparare a conoscere i vini, i cibi, il mondo. E poi aggiunse, e la letteratura. E a quel punto Monteiro Rossi bisbigliò. Avrei una cosa da confessarle, ma non ho il coraggio. Me la dica pure, disse Pereira, farò finta di non aver capito. Più tardi, disse Monteiro Rossi. Pereira ordinò un'orata ai ferri, sostiene, e Monteiro Rossi un gazpacho e poi riso ai frutti di mare. Il riso arrivò in un'enorme terrina di terracotta e Monteiro Rossi ne mangiò per tre volte, sostiene Pereira, se lo finì tutto e era una porzione enorme. E poi si ravviò la ciocca di capelli sulla fronte e disse: «Io mangerei un gelato o anche semplicemente un sorbetto al limone». Pereira calcolò mentalmente quanto gli sarebbe costato quel pranzo e arrivò alla conclusione che una buona parte del suo stipendio settimanale se ne andava a quel ristorante dove aveva pensato di trovare i letterati di Lisbona e dove invece c'erano due vecchiette con il cappellino e quattro figuri sinistri a un tavolo d'angolo. Ricominciò a sudare e si tolse il tovagliolo dal colletto della camicia, ordinò acqua minerale gelata e un caffè, poi fissò Monteiro Rossi negli occhi e disse: «E ora mi confessi quello che voleva confessarmi prima di mangiare». Sostiene Pereira che Monteiro Rossi si mise a guardare il soffitto. Poi lo guardò e schivò il suo sguardo. poi tossicchiò e arrossì come un bambino e rispose: «Mi sento un po' imbarazzato, mi scusi». «Non c'è niente di cui vergognarsi a questo mondo», disse Pereira, «se non si è rubato e non si è disonorato il padre e la madre». Monteiro Rossi si asciugò la bocca col tovagliolo, come se volesse impedire alle parole di uscire. Si ravviò la ciocca di capelli sulla fronte e disse: «Non so come dire. Lo so che lei esige professionalità, che io dovrei pensare col cervello, ma il fatto è che ho preferito seguire altre ragioni». «Si spieghi meglio», lo incalzò Pereira. «Beh», balbettò Monteiro Rossi, «beh, la verità è che ho seguito le ragioni del cuore. Forse non avrei dovuto, forse non avrei nemmeno voluto, ma è stato più forte di me. Le giuro che sarei stato capace di scrivere un necrologio su García Lorca con le ragioni dell'intelligenza, ma è stato più forte di me». Si asciugò di nuovo la bocca col tovagliolo e aggiunse: «E poi sono innamorato di Marta». «E questo cosa c'entra?» obiettò Pereira. «Non so», rispose Monteiro Rossi, «forse non c'entra, ma anche questa è una ragione del cuore, non le pare? A suo modo anche questo è un problema». «Il problema è che lei non dovrebbe mettersi in problemi più grandi di lei», avrebbe voluto rispondere Pereira. «Il problema è che il mondo è un problema e certo non saremo noi a risolverlo», avrebbe voluto dire Pereira. «Il problema è che lei è giovane, troppo giovane, potrebbe essere mio figlio», avrebbe voluto dire Pereira. «Ma non mi piace che lei mi prenda per suo padre. Io non sono qui per risolvere le sue contraddizioni. Il problema è che fra noi ci deve essere un rapporto corretto e professionale», avrebbe voluto dire Pereira, «e lei deve imparare a scrivere, altrimenti se scrive con le ragioni del cuore, lei andrà incontro a grandi complicazioni, glielo posso assicurare». Ma non disse niente di tutto questo. Accese un sigaro, si asciugò col tovagliolo il sudore che gli colava sulla fronte, si sbottonò il primo bottone della camicia e disse: «Le ragioni del cuore sono le più importanti. Bisogna sempre seguire le ragioni del cuore. Questo i 10 comandamenti non lo dicono, ma glielo dico io. Comunque bisogna stare con gli occhi aperti nonostante tutto. Cuore sì, sono d'accordo, ma anche occhi bene aperti, caro Monteiro Rossi. E con questo il nostro pranzo è finito. Nei prossimi 3 o 4 giorni non mi telefoni. Le lascio tutto il tempo per riflettere e per fare una cosa per bene, ma proprio per bene. Mi chiami sabato prossimo in redazione, verso mezzogiorno». Pereira si alzò e gli tese la mano dicendogli arrivederci. Perché gli disse quelle cose, mentre avrebbe voluto dirgli tutt'altro, mentre avrebbe voluto rimproverarlo, magari licenziarlo? Pereira non sa dirlo. Forse perché il ristorante era deserto, perché non aveva visto nessun letterato, perché si sentiva solo in quella città e aveva bisogno di un complice, di un amico. Forse per queste ragioni e per altre ancora che non saprebbe spiegare. È difficile avere una convinzione precisa quando si parla delle ragioni del cuore, sostiene Pereira. Il venerdì seguente, quando arrivò in redazione con il suo pacchetto con pane e frittata, Pereira vide, sostiene, una busta che faceva capolino dalla cassetta delle lettere del Lisboa. La prese e se la mise in tasca. Sul pianerottolo del primo piano trovò la portiera che gli disse: «Buongiorno, dottor Pereira, c'è una lettera per lei, è un espresso. L'ha portata il postino alle 9, ho dovuto firmare io». Pereira borbottò un grazie fra i denti e continuò a salire le scale. «Mi sono presa questa responsabilità», continuò la portiera, «ma non vorrei avere seccature, visto che non c'è il mittente». Pereira ridiscese 3 scalini, sostiene, e la guardò in viso. «Senta, Celeste», disse Pereira, «lei è la portiera e tanto mi basta. Lei è pagata per fare la portiera e riceve uno stipendio dagli inquilini di questo palazzo. Fra questi inquilini c'è anche il mio giornale. Ma lei ha il difetto di ficcare il naso nelle cose che non la riguardano, dunque la prossima volta che arriva un espresso per me lei non lo firmi e non lo guardi, dica al postino di ripassare più tardi e di consegnarmelo personalmente. La portiera appoggiò al muro la scopa con cui stava pulendo il pianerottolo e mise le mani sui fianchi. «Dottor Pereira», disse, «lei crede di parlarmi in questo modo perché io sono una semplice portiera, ma sappia che ho amicizie altolocate, persone che mi possono proteggere dalla sua maleducazione». «Lo suppongo, anzi, lo so», sostiene di aver detto Pereira. «È proprio per questo che non mi piace. E ora arrivederci». Quando aprì la porta della sua stanza, Pereira si sentiva spossato e era in un bagno di sudore. Accese il ventilatore e si sedette alla sua scrivania. Depositò il pane e frittata su un foglio della macchina per scrivere e prese la lettera di tasca. Sulla busta c'era scritto «Dottor Pereira, Lisboa, Rua Rodrigo da Fonseca 66, Lisbona». Era una calligrafia elegante a inchiostro azzurro. Pereira posò la lettera accanto alla frittata e accese un sigaro. Il cardiologo gli aveva proibito di fumare, ma ora aveva voglia di tirare due boccate. Magari poi l'avrebbe spento. Pensò che avrebbe aperto la lettera più tardi, perché per il momento doveva organizzare la pagina culturale per l'indomani. Pensò di rivedere l'articolo per la rubrica ricorrenze che aveva scritto su Pessoa, ma poi decise che andava bene così. Allora si mise a leggere il racconto di Maupassant che aveva tradotto lui stesso per vedere se c'erano correzioni da fare. Non ne trovò. Il racconto era perfetto e Pereira si congratulò con se stesso. Questo lo fece sentire un po' meglio, sostiene. Poi tirò fuori dalla tasca della giacca un ritratto di Maupassant che aveva trovato in una rivista della biblioteca municipale. Era un ritratto a matita, fatto da un pittore francese sconosciuto. Maupassant aveva un'aria disperata, con la barba incolta e gli occhi persi nel vuoto, e Pereira pensò che era perfetto per accompagnare il racconto. Del resto era un racconto di amore e di morte, ci voleva un ritratto che pendesse verso il tragico. C'era bisogno di una finestrina in mezzo all'articolo con le basiche notizie biografiche di Maupassant. Pereira aprì il Larousse che teneva sulla scrivania e si mise a copiare. Scrisse «Guy de Maupassant, 1850-1895. Con il fratello Hervé ereditò dal padre una malattia di origine venerea che lo condusse prima alla pazzia e poi, giovane, alla morte. Partecipò a 20 anni alla guerra franco-prussiana, lavorò presso il Ministero della Marina. Scrittore di talento, di visione satirica, descrisse nelle sue novelle le debolezze e la vigliaccheria di una certa società francese. Scrisse anche romanzi di grande successo come Bellamy e il romanzo fantastico Le Horla. Colto da crisi di follia, fu ricoverato nella clinica del dottor Blanche, dove morì, povero e derelitto. Poi prese il pane frittata e gli dette 3 o 4 morsi. Il resto lo buttò nel cestino perché non aveva fame, faceva troppo caldo, sostiene. A quel punto aprì la lettera. Era un articolo scritto a macchina su carta velina e il titolo diceva «È scomparso Filippo Tommaso Marinetti». Pereira sentì un tuffo al cuore perché senza guardare nell'altra pagina capì che chi scriveva era Monteiro Rossi e perché capì subito che quell'articolo non serviva a niente. Era un articolo inutile. Lui avrebbe voluto un necrologio di Bernanos o di Mauriac, che probabilmente credevano nella resurrezione della carne, ma quello era un necrologio di Filippo Tommaso Marinetti, che credeva nella guerra. E Pereira si mise a leggerlo. Era proprio un articolo da cestinare. Ma Pereira non lo cestinò, chissà perché, lo conservò ed è per questo che può produrlo come documento. Cominciava così. Con Marinetti scompare un violento, perché la violenza era la sua musa. Aveva cominciato nel 1909 con la pubblicazione di un manifesto futurista su un giornale di Parigi, manifesto in cui esaltava i miti della guerra e della violenza. nemico della democrazia, bellicoso e bellicista, esaltò poi la guerra in uno strambo poemetto intitolato Zang Tumb Tumb, una descrizione fonica della guerra d'Africa del colonialismo italiano. E la sua fede colonialista lo portò a esaltare l'impresa libica italiana. Scrisse fra l'altro un manifesto ributtante, Guerra, sola igiene del mondo. Le fotografie ci mostrano un uomo con pose arroganti, i baffi arricciati e la casacca da accademico piena di medaglie. Il fascismo italiano gliene ha conferite molte, perché Marinetti ne è stato un accanito sostenitore. Con lui scompare un losco personaggio, un guerrafondaio. Pereira smise di leggere la parte battuta a macchina e passò alla lettera, perché l'articolo era accompagnato da una lettera scritta a mano. Diceva: «Egregio dottor Pereira, ho seguito le ragioni del cuore, ma non è colpa mia. Del resto lei stesso mi ha detto che le ragioni del cuore sono le più importanti. Non so se è un necrologio pubblicabile e poi magari Marinetti camperà altri 20 anni, chissà. A ogni modo, se volesse mandarmi qualcosa, gliene sarei grato. Io per ora non posso passare in redazione per ragioni che non le sto a spiegare. Se vuole mandarmi una piccola somma a sua discrezione, può infilarla in una busta a mio nome e indirizzarla alla casella postale 202, posta centrale, Lisbona. Io mi farò vivo per telefono. I migliori saluti e auguri dal suo Monteiro Rossi». Pereira infilò il necrologio e la lettera in una cartellina dell'archivio e sulla cartella scrisse «Necrologi». Poi indossò la giacca, numerò le pagine del racconto di Maupassant, raccolse i suoi fogli dal tavolo e uscì per portare il materiale in tipografia. Sudava, si sentiva a disagio e sperava di non incontrare la portiera sulle scale. Sostiene: